Giulio Cesare Mussolini nelle liste di Fratelli d'Italia per le elezioni europee. Caio è stato un importante dirigente di Finmeccanica, 15 anni ufficiale di Marina, è un professionista, è un militare e un patriota.
Allora, questo pezzettino preso da YouTube è la presentazione della candidatura, come avete sentito, di Caio Giulio Cesare Mussolini. Caio Giulio Cesare Mussolini alle europee come capolista per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Di Caio Giulio Cesare Mussolini, peraltro, oltre al cognome, colpiscono anche i 6x3 con la grafica che viene tratta pari pari dal ventennio, e il lettering è proprio quello lì. E oggi, peraltro, se chi di voi ha comprato QN o comunque l'ha visto in edicola, potrà aver sobbalzato sulla sedia, perché praticamente sembrava una prima pagina tratta dagli anni 30 più o meno, con fotonotizia dedicata appunto a Cittadino Benito, una foto di Mussolini, titolo cubitale potremmo dire, quindi magari qualcuno potrebbe anche aver avuto un sussulto, no? Però alla fine quello che vogliamo raccontarvi oggi e vogliamo riflettere è questa centralità, direi anche conclamata oramai, di Benito Mussolini non nella storia ma nella contemporaneità dell'Italia nel 2019. E qui va bene, conta l'agibilità politica, indubbiamente conta quello che si fa nei mainstream, però forse c'è qualcosa di più profondo, qualcosa che va analizzato meglio, e noi lo facciamo con Carmelo Albanese, storico. Buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao Domenico, buonasera a tutti.
Cosa ci racconta cosa ci raccontano questi fatti? Peraltro diciamo che il QN dedica questa fotonotizia di apertura al fatto che il Comune di Salò, non la Repubblica di Salò, il Comune di Salò ha deciso di non revocare il titolo onorario a Mussolini. Quindi siamo anche proprio nell'attualità politica. Che ci raccontano questi fatti?
Ma mi rendo conto che ci sono tutta una serie di fatti che si inanellano e rischiano, diciamo, di fornirci una narrazione, a mio modo di vedere, abbastanza distorta, nel senso che questa di Salò mi pare che si pieghi a tutta una serie di logiche di piccola bottega, almeno da quello che spiega il sindaco, per evitare strumentalizzazioni in campagna elettorale. Quel che è vero è quello che dicevi tu, che sembrano, viene sdoganata fondamentalmente una storia di questo paese. Allora ci si chiede tutto sommato perché. Ma probabilmente perché questo paese non ha mai fatto i conti con quella storia, o meglio, diciamo, non ha fatto i conti solo con una parte di quella storia, quella che è più, diciamo, immediatamente servita all'Italia repubblicana appunto nel secondo dopoguerra, cioè quella di esorcizzare gli aspetti più appariscenti, diciamo, legati alla violenza, alle leggi razziali, al regime liberticida, diciamo, che a partire dal 22 si instaura in Italia. E purtroppo però, diciamo, non si è fatta, e poi a un certo punto è rischiato di divenire troppo tardi, non si è fatta la storia invece con quello che quel sistema ha rappresentato al di là dell'elemento della violenza. Diciamo, ci sono delle linee lunghe. Un sistema come il fascismo si afferma nel momento in cui vi è una crisi sociale. Crisi sociale che naturalmente viviamo anche oggi in funzione di tutta una serie di ragioni. E quando c'è crisi sociale si va a ottenere quelle che sono le risposte semplicistiche, ci si rinchiude dentro le fortezze dell'identità, che poi sono costruzioni, diciamo così, politico-culturali. E un po' mi pare che questo ritorno, in alcuni casi addirittura grottesco, al fascismo, in qualche modo però ci dica questo: una crisi sociale che prova, diciamo, a rifarsi a un passato mitizzato e stravolto. Quando c'era lui, tutto sommato, come dice in maniera molto grave il presidente del Parlamento europeo Tajani qualche giorno fa, tutto sommato, se leviamo quegli aspetti della violenza, in realtà appunto non si è fatto i conti col fatto che quel sistema, al netto degli elementi della violenza, aveva tutti gli elementi di corruzione, diciamo così, e di inefficienza sul piano della politica concreta, delle opere pubbliche, eccetera, e che invece si sono attribuite come delle grandi conquiste del fascismo. Sono tutta una serie di pubblicazioni che sono uscite.
Sì, ne abbiamo parlato anche noi, però io volevo provare ad andare anche più in profondità, perché certamente oggi è più palese, più smaccato, poi c'è anche il film, no? Recente, proprio sul ritorno di Mussolini, che fa l'eco al film tedesco sul ritorno di Hitler. Ricordiamo che Berlusconi definì qualche anno fa il fascismo come un regime bonario, no? Che mandava gli oppositori. Quindi la riscrittura della storia in funzione filofascista da questo punto di vista oramai è da anni. Però conta anche il fatto che il tempo si è dilatato, cioè che oramai davvero sono passati 80 anni, quindi le nuove generazioni non hanno più nemmeno la memoria diretta, gli ultimi partigiani stanno morendo, sono morti, e forse c'è anche la necessità di raccontarla in maniera diversa questa storia.
Sì, però mi pare che cogli tu il nodo poi centrale, poi tutto sommato è effettivamente questo. È come arriva alle nuove generazioni oggi, ma come è arrivata alle generazioni, diciamo, dalla mia in avanti, anche la narrazione, diciamo, sul periodo storico, sul passato storico dell'Italia. Ed è una narrazione del tutto manualistica, del tutto iconografica fondamentalmente, che in effetti non restituisce la gravità, diciamo, e le responsabilità di questo paese. E io credo in effetti che continuando a buttare tutto dentro questo calderone della violenza, delle leggi, cioè provando, diciamo, a caricare di qualcosa di cui non c'è bisogno un regime che già di suo era abbastanza fallimentare, non si è fatto altro che allontanare i giovani poi dalla comprensione storica sul piano del pathos, fondamentalmente, non tanto della cultura, diciamo così, manualistica. Per cui succede appunto che la prima pagina del quotidiano nazionale, piuttosto che le parole del Presidente del Parlamento europeo, non suscitano, se non, diciamo, negli stretti recinti dell'intellettualità e degli addetti ai lavori, non suscitano alcuno scalpore, sì, perché, come dici tu, vengono viste distanti tanto quanto la peste manzoniana, per intenderci.
Certo. Proprio questo il tema. Un'ultima riflessione sul piano più politico, e la faccio con te perché sei anche uno studioso dei partiti politici. Qualche anno fa, ma non credo che i dati siano stati smentiti, un sondaggio di un importante istituto, sto parlando di 10 anni fa più o meno, diceva che per il 25-28% dei cittadini italiani un regime democratico, dittatoriale, più o meno, faceva la stessa cosa. C'è anche questo, c'è un'incapacità di capire nel profondo qual è la differenza sostanziale tra queste due cose.
Sì, ma qui c'è però, credo, quello che dicevo io all'inizio, perché la storia, diciamo, ama non ripetersi, però vi sono delle condizioni storiche che in maniera completamente diversa, diciamo, agevano la formazione di certi fenomeni. Una situazione di crisi che per molto tempo, tu facevi riferimento a Berlusconi, quella che viene chiamata la cosiddetta Seconda Repubblica, dentro una situazione di crisi lunga, mischiata, diciamo, a una retorica politica che individua come responsabile del tutto la pluralità. Ti ricordi negli anni del berlusconismo avanzato come si discuteva sempre di maggioritario contro la proporzionale?
Come no?
Esatto. La pluralità, diciamo, indicata come l'elemento di la pluralità, quindi la democrazia, no? La democrazia dei partiti, delle opinioni, eccetera, indicata come la causa delle crisi, è un po' lo stesso ragionamento che ritorna oggi, perché pluralità significa tutto sommato complessità, e la complessità significa difficoltà di comprendere, e difficoltà di comprendere in un paese in cui invece prevale l'analfabetismo di ritorno. Quindi tutto sommato tanto vale, diciamo, affidarsi all'uomo solo al comando, alla semplificazione, alle risposte definite molto spesso impropriamente populistiche, piuttosto che effettivamente, però, ripeto, fare i conti con quel passato che, al netto della maschera violenta che aveva, è stato fallimentare anche come dittatura sul piano delle opere pubbliche, delle bonifiche, delle case popolari, delle pensioni, e si è dimostrato, come dimostra la recente storiografia, un sistema profondamente corrotto alle basi. Pensiamo al caso Matteotti, che non è semplicemente legato a una questione, diciamo, di accusa in Parlamento delle violenze durante le elezioni, ma probabilmente dei legami di Mussolini con tutta una serie di imprese petrolifere, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi, una vecchia storia, grazie.
Grazie a voi.
Grazie Carmelo Albanese, storico. Buona serata.
Buona serata, grazie.